come spesso ci capita di dire, e intanto bentornati qui su Radio Fab con Big in Japan, dicevamo che ogni tanto ci capita di dire che Netflix fa anche cose buone. Questa volta però facciamo un bel salto indietro nel tempo, perché? Perché dobbiamo tornare al 2017, quando venne annunciato dalla piattaforma di streaming una serie di contenuti originali, il Netflix Anime State del 2017, all'interno del quale venne presentato un piano per produrre dei contenuti originali, e quindi praticamente degli ONA. Cosa sono gli ONA? Original Net Anime, banalissimo, semplice, basico. Non ispirato a niente di cartaceo, ma che poi magari poteva diventare cartaceo in un secondo tempo. E in un certo senso, nonostante l'anticipo del cartaceo, però comunque l'idea originaria era quella del net, della grande rete, oggi parliamo di Aiko Incarnation. Allora, prima di parlare della storia di Aiko, bisogna fare un salto indietro. Questa volta per me, non troppo tempo fa. Questa volta davvero. Un mesetto circa. Netflix, si sa, ti consiglia delle cose spesso random, spesso casuali, cioè non come Facebook o Instagram, che recentemente inizia a propormi dei prodotti per capelli e per pelle. Cioè, allora, vabbè, prodotti per la pelle non posso capirlo, però vabbè, ok. Però prodotti per capelli, cioè è come parlare di corda in casa dell'impiccato, cioè i capelli sono persi da ormai mezzo secolo. No, grazie. Comunque, tornando ad Aiko, allora, spulciavo, giravo in maniera un po' random sulla proposta che Netflix offre quotidianamente a chi vede anime, e a un certo punto vedo qualcosa di strano, un'immagine un po' particolare di una ragazza dentro una tuta, e non capisco cosa sia, però vedo il titolo Aiko Incarnation. La cosa sembra interessante, dici vabbè, ok, proviamo a vederlo. E inizia a piacermi perché sono 12 puntate, 25 minuti circa l'una, e signori, sono ben fatte, ben registrate, registrate nel senso ben orchestrate, e la cosa interessante è che funzionano, sono belle. Ma che cos'è Aiko? Beh, allora, l'inizio non è, tra virgolette, chiarissimo, perché vediamo questa ragazza, Aiko Tachibana, che va a scuola, banalmente, ma c'è un ma, tra virgolette, si trova su una sedia a rotelle molto tecnologica, molto innovativa, perché qualche tempo prima, siamo nel 2035, tra le altre cose, non troppo avanti nel futuro, ha avuto un incidente stradale. È stata centrata da un camion, da un furgone che non aveva visto un incidente sulla corsia opposta, e la macchina all'interno della quale viaggiava con il padre viene centrata. Il padre purtroppo muore e lei subisce una serie di conseguenze che la costringono per il momento ad una riabilitazione molto pesante all'interno di un ospedale che è letteralmente accanterto con la scuola. Iniziamo a scoprire il personaggio di Aiko, che sembra la classica ragazza gentile giapponese molto stereotipata, ha delle passioni, tra cui anche una molto carina, ovvero quella di partecipare ad un club di lancio di aeroplanini di carta per vedere qual è la migliore configurazione aerodinamica. E sembra una vita piuttosto normale, un percorso difficile, anche e soprattutto perché il mondo, o meglio, la città dove si trova, non è in una condizione molto semplice, perché si trova letteralmente al confine con una zona estremamente pericolosa, una zona dove si trova la materia. Che cos'è la materia? Praticamente la materia è composta da organismi artificiali che sono proliferati in quello che è definito il burst, l'esplosione, a seguito di un incidente all'interno di una struttura di biotecnologie. E questo è il setting, diciamo, della città di dove si trova Aiko. Aiko, oltre ad aver perso il padre nel burst, nell'esplosione, ha perso anche la madre e la sorella, e il fratello, perdonate. E da qui iniziano i problemi. tra virgolette, perché ad un certo punto arriverà un secondo protagonista pochi giorni dopo che abbiamo conosciuto Aiko, ma diciamo così all'interno del suo percorso di vita arriverà durante la riabilitazione un ragazzo che si chiama Kanzaki, Yuya Kanzaki. E inizia un rapporto piuttosto strano e Kanzaki praticamente si ritroverà a diciamo così convincere, guidare la nostra Aiko verso una missione estremamente complicata. Non andiamo oltre, continuiamo ad ascoltare la musica di Aiko Incarnation, dopo entriamo un po' più nel dettaglio perché le cose cambieranno, perché dopo le prime due o tre puntate le cose cambiano. Ci sentiamo tra poco, sempre Radio Fab, logicamente, e sempre Big in Japan. We'll be right back. Allora, bentornati qui su Big in Japan e su Radio Fab. Vi ho mentito. Sì, vi ho mentito. Perché la storia non inizia conoscendo Aiko, ma conoscendo degli strani personaggi, con delle tute, quelle che vi ho citato prima, per raccontare come mi ha ghermito questo anime, dei personaggi particolari, con delle armi estremamente particolari, con dei pattini, diciamo così, e con delle qualità estremamente interessanti, ovvero i divers. I divers sono praticamente dei mercenari prezzolati, mercenario prezzolato, vabbè, ok, ridondante, sono dei mercenari che devono entrare all'interno della zona di quarantena per recuperare cose, generalmente. Gli vengono commissionati dei recuperi, per esempio, di alcune parti scientifiche che devono essere rianalizzate, gestite in maniera diversa dopo l'esplosione e il fallimento dell'esperimento di cui vi ho detto prima. Iniziamo a conoscere loro, iniziamo a conoscere quattro personaggi fondamentali all'interno della nostra storia. Questi quattro personaggi, non cito i nomi perché il mio invito caldissimo è quello di andare a vedere Aiko. Se avete Netflix, cercatelo con una facilità estrema, scrivete Aiko tranquillamente, o Incarnation a vostro giudizio, che ne vale veramente la pena. Dicevo, conosciamo questi quattro personaggi. Questi quattro personaggi che saranno poi fondamentali per la storia di Aiko. Ragazzina in sedia a rotelle, che poi non sarà più sulla sedia a rotelle, ma va bene. Perché cosa succede? Succede che poi Yua Kanzaki, questo ragazzino che va a scuola con la nostra piccola Aiko, la chiameranno piccola Aiko quasi in maniera abbastanza stucchevole, però va bene, ok? E succede che la portano all'interno della zona di quarantena a confrontarsi letteralmente con la materia. Questo perché? Perché Kanzaki riesce a convincere Aiko che lei, c'è un momento estremamente importante dove spiegano determinate cose e la relazione tra Aiko, la materia e l'esperimento fallito. Non vi voglio fare spoiler perché, ragazzi, anche se l'anime è di diversi anni fa, non credo che in Italia abbia avuto un grandissimo hype, nonostante sia stato tradotto, una buonissima traduzione, a parte la storia della piccola Aiko, ma va bene. Ma c'è un punto fondamentale verso la fine che ci farà capire anche la profondità di un anime che è letteralmente nel presente, perché ci fa capire, ci fa conoscere e ci fa anche rendere conto di una serie di dilemmi morali fondamentali che legano sia l'essere umano, la scienza, e quindi si deve riuscire a dipanare un problema fondamentale, ovvero quello di dover scegliere una scelta. E questo il nodo fondamentale di Aiko, la scelta più giusta, la scelta non più conveniente, non quella facile, non quella scontata, ma una scelta che può essere anche drammatica, che può essere anche disperata, che può essere disperante anche per i personaggi principali che ruotano all'interno del mondo di Aiko Incarnation. Ed è estremamente importante, perché il tema della scelta, una libera scelta, ci deve far capire che sì, ok, gli anime sono dei prodotti tendenzialmente, come possono definirli chi non li conosce, banalotti, per ragazzini, ma attenzione, le tematiche sono estremamente profonde, e la tematica che tira fuori Aiko, come si vede poi all'interno delle puntate, non è banale, è estremamente attuale, così come anche estremamente attuale, ne abbiamo parlato la puntata scorsa con Lazarus, ne parleremo anche in altre puntate che stiamo un po' preparando con calma, anche seguendo nuovi anime che stanno uscendo, tra cui anche un altro molto interessante che vi consiglio, si chiama Your Forma, molto carino, però è solamente in giappo, quindi arrangiatevi con i sub. E tornando al discorso di Aiko, è anche la capacità dei personaggi di avere fiducia l'uno nell'altro, nonostante i segreti che vengono a volte nascosti, a volte scoperti, ma quella capacità di riuscire a capire qual è la scelta giusta da fare. Aiko alla fine è un anime dove si parla di una serie di scelte, di una serie di decisioni che devono essere prese per, non possiamo definirlo un bene superiore, però da un certo punto di vista è un bene superiore. È la scoperta della verità, almeno in quel contesto, e quindi applicare a questa verità una serie di contromisure. Trovare, capire e soprattutto decidere. E Aiko Incarnation è fondamentalmente un anime che parla di decisione. Certo, il setting è futuristico, neanche troppo, però è un setting che ti mette di fronte a una serie di scelte, una serie di scelte che devono fare i personaggi. Sacrifici, possiamo chiamarli? Probabilmente sì, però quello che vuole, o comunque quello che cerca di far capire Aiko, è anche come determinate scelte possano far cambiare il rapporto che c'è tra i personaggi, anche e soprattutto da quelli che possiamo definire villain. Villain che possono anche cambiare parte, apparentemente, o che possono scoprirsi cattivi, ma per una scelta che viene fatta, una scelta che viene portata avanti per quella che viene ritenuta, in questo caso per un cattivo, tra virgolette, una scelta giusta, superiore, che è necessaria, e soprattutto è un anime che non lascia indifferenti. Ed è una cosa fondamentale, perché anime di questo tipo, che comunque non hanno avuto un passaggio estremamente pubblicizzato, sponsorizzato, devono essere andate a cercare, bisogna cercarli, bisogna trovarli, bisogna capirne il senso e da un certo punto di vista anche accoglierlo, così come quello che fa anche Aiko, accogliendo una scelta, decidendo, prendendo una decisione. Ed è questa, come abbiamo detto, il tema fondamentale di Aiko: decidere, scegliere, capire qual è la scelta giusta in un determinato momento. E non è una cosa banale. Torniamo tra poco, sempre con Big in Japan, parliamo della regia, dello studio che ha prodotto il nostro Bellona, oggettivamente, e anche di chi ha composto la musica. A tra poco! Thank you. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, abbiamo ancora qualche minuto qui in vostra compagnia, mentre tra un blocco e l'altro di chiacchiere continuiamo ad ascoltare la musica composta per Aiko Incarnation e, tra le altre cose, l'ultima canzone che sentiremo tra poco è ovviamente la canzone dei titoli di coda di Aiko. E la cosa particolare è che ho anche apprezzato molto il brano di chiusura Michi no Kanata, è cantato da Haruka Shiraishi, che è la doppiatrice di Aiko nella versione originale giapponese. È una bella canzone, bella, molto piaciuta. E Rewind, chi ha fatto la regia di Aiko? Allora, dietro la regia di Aiko c'è un personaggio molto interessante, non un regista estremamente famoso, non è di quelli che hanno, diciamo così, cambiato il mondo della regia dell'animazione giapponese, però è un ottimo regista che aveva già lavorato all'interno, diciamo così, del mercato dell'anime giapponese. E uno dei suoi lavori più interessanti è un film dedicato al ciclo di Fullmetal Alchemist, che è la sacra stella di Milos. Il film è molto carino, del 2011, che vi consiglio. Ne abbiamo già parlato di Brotherhood, di Fullmetal Alchemist, Brotherhood ad inizio della stagione. Non so se parleremo dei vari film di animazione che sono legati al mondo di Fullmetal Alchemist, ma Kazuya Murata, colui che ha curato la regia anche di Aiko, è stato l'uomo, diciamo, dietro la macchina da presa, anche se di macchina da presa ovviamente non ne possiamo parlare in questo caso, però è lui il responsabile. Ma non ha fatto solamente questo, perché ha lavorato anche su Eureka 7, un anime secondo me molto bello, che è stato distribuito nel 2005, se addirittura non ricordo male. Eureka 7 ha avuto come prima trasmissione sia MTV, il primo episodio solamente, ma ha avuto tutto il suo ciclo di 24 puntate trasmesso su Rai 4 dal 2010, quindi anche abbastanza recente. Quindi, come dire, bello. Eureka 7 a me personalmente mi era piaciuto anche parecchio. E tornando poi alla, diciamo così, alla filmografia, per quanto parziale, di Kazuya Murata, c'è anche il lavoro su Code Geass, Lelouch of the Rebellion, uno degli anime più celebrati degli ultimi 20 anni. Ha fatto qualche episodio, se non ricordo male, almeno il 3, di quello sono sicuro, ma anche qualche altro OAV, che Suesino Gargantia, che anche in questo caso andate a trovarlo tranquillamente in versione digitale, in italiano non credo sia mai stato non sia mai stato tradotto, ma vabbè, poco male. E poi dopo anche ovviamente la serie televisiva legata a Gargantia, e poi logicamente nel 2018 abbiamo avuto, secondo me possiamo definire la sua opera migliore, comunque è Aiko, mentre ha poi proseguito come storyboard con Black Lotus Blade Runner, una miniserie noir ovviamente ispirata all'opera di Philip Dick. Poi dopo ha fatto anche una serie di film dove leggermente famosi, definiamoli così, dove è stato l'assistente e, diciamo così, anche un parte della commissione di produzione, un film poco famoso del 92 che si chiama Porco Rosso. Quindi diciamo che è un personaggio non di primissima fascia, ma comunque un regista che ha saputo comunque entrare all'interno del mondo degli anime, perché lavorare all'interno di progetti estremamente importanti non è di poco conto, considerando anche quanto sia terrificante, diciamo così, l'industria anime e manga giapponese, perché comunque tende a tritare in maniera feroce diciamo buona parte degli autori. Ce ne sono stati che sono tantissimi, sono andati in burnout, e forse parleremo anche di qualcosa legato al burnout e ad eventi vari. Un anime che è uscito non troppo tempo fa, un mediometraggio, una 45 di minuti, ne parleremo con calma, ci arriveremo. Tornando poi al mondo di Aiko Incarnation, per Aiko Incarnation lo studio di produzione è anche questo poco famoso, è lo studio Bones, quindi ci troviamo di fronte a dei giganti letteralmente dell'animazione, hanno fatto cose letteralmente fondamentali, il film di Escaflone per esempio, che io ho adorato, Wolf's Rain, il film di Rex Efron, così come la serie, altre cose letteralmente piccole come Il Conquistatore di Shambhala, che per quanto cringe è stato un film importante per il mondo di Full Metal Alchemist. Hanno prodotto anche una serie che ho iniziato a rivedere, che è Soul Eater, quindi cose di questo tipo. Ah, e poi probabilmente l'anime più bello di sempre, che è Full Metal Alchemist Brotherhood, ma vabbè. Quindi parliamo di gente con un po' di esperienza, e l'esperienza si vede perché comunque sia la regia sia il punto di vista che è stato messo da Bones è efficace ed è, come abbiamo detto, un anime molto valido anche dal punto di vista tecnico. Per le musiche abbiamo Taro Yoshiro, anche lui è un compositore non è famosissimo, non il più grande compositore di musiche per diciamo così, per anime, però ha lavorato anche per la cinematografia normale, diciamo così. Ha fatto la musica per The Sacred Star of Milos, che è il diciamo così il lungometraggio di uno dei lungometraggi di Full Metal animato che è stato diretto da Murata. Ha lavorato per ovviamente anche per il mondo del cinema, e tra le altre cose ha lavorato anche per la colonna sonora di Chi Consegna a Domicilio. Non quello animato, ma il film. Il film che ha generato un po' di critica oggettivamente, perché la Kiki che è stata scelta non era credibilissima, era un pochino vecchiotta, perdonatemi il termine, però comunque ha fatto un po' di critiche, diciamo così, questo film. Ha fatto anche un bel film che ho visto non troppo tempo fa, perché era uscito nel 2020, che è Fukushima 50. Secondo me è un film molto bello, tra cui c'è anche Ken Watanabe, tra i più distratti, diciamo così, ha fatto delle cose poco importanti, perché ha lavorato in Godzilla, quello del 2014, è stato anche in Detective Pikachu, tra le altre cose, quindi giusto anche per farci un paio di risate, Ken Watanabe, diciamo, è stato ed è uno dei personaggi Inception, mea culpa, mea maxima culpa. E tornando poi al nostro compositore, cioè è un lavoro molto importante quello di Iwashiro, perché comunque ha lavorato anche per le colonne sonore videogiochi, tra cui anche la opening di Breath of Fire 4, e insomma a Onimusha 2, insomma tanta diciamo così carne al fuoco per un compositore che nel caso di Aiko è riuscito a sottolineare i momenti più intensi, più drammatici, con estrema passione, letteralmente le scelte drammatiche, le scelte che vengono fatte dai nostri protagonisti vengono accompagnate in maniera estremamente efficace. Detto questo, noi siamo arrivati un po' alla conclusione, e se dovessi consigliarvi Aiko Incarnation, la risposta è sì, assolutamente, senza ombra di dubbio. È un anime che va veramente verso la giusta direzione. Non è banale, tecnicamente è impeccabile. La commistione tra computer, diciamo così, animazione computerizzata e quella abbastanza classica, diciamo così, non è fastidiosa, non l'ho ritenuta fuori contesto e soprattutto non l'ho odiata. È visibile ma non è fastidiosa, una cosa che odio, questo mix tra computer e disegno animato, non riesco, sembrano delle cose appiccicate male il più delle volte, ma non in questo caso. Dal punto di vista della regia è molto efficace, la storia cresce nel corso delle puntate e soprattutto, come abbiamo detto, non lascia indifferenti. Non è una storia banale. La storia si basa su scelte, e sono scelte fondamentali. Aiko, come personaggio, è un personaggio estremamente complesso, estremamente stratificato, ma non sarà solamente il personaggio di Aiko ad essere complesso, perché tutti i personaggi principali hanno dei segreti da svelare, hanno degli scheletri nell'armadio, hanno veramente un qualcosa che non vi posso raccontare perché posso solo consigliarvi di vederlo. Ah, ecco, sono 12 puntate, 25 minuti a puntata, quindi non è un grande sforzo, si vede molto facilmente, anzi una puntata tira l'altra ed è un bel vantaggio questo, perché la narrazione è efficace, funziona, e tutto quello che posso dire, vedetelo, trovate modo e tempo per dedicare la vostra attenzione ad Aiko Incarnation. Noi torneremo presto, sempre su Radio Fab e sempre con Big in Japan, e come al solito, continuate ad ascoltare tutte le nostre trasmissioni e tutti i nostri podcast. Alla prossima puntata!